voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. In questa edizione parliamo dei nessi tra il fascismo e i grigioni sulla scorta di un rapporto stilato recentemente dagli studiosi Christian Ruch e Andrea Tognina, che analizza le ricerche sulla diffusione dei totalitarismi nel primo dopoguerra. Per comprendere a fondo le influenze che dapprima il fascismo e in seconda battuta il nazionalsocialismo ebbero sulla Svizzera e in particolare sui grigioni, è bene partire da lontano. Lo facciamo grazie allo storico Sascha Zala, direttore del Centro di Ricerca Documenti Diplomatici Svizzeri e già presidente della Progrigione Italiano.
Effettivamente nella seconda metà del XIX secolo constatiamo un po' in tutta l'Europa il fenomeno della costruzione degli stati nazionali e anche l'Italia con le guerre di riunificazione 1860-61 è un paese che è alla ricerca delle sue frontiere e nascono soprattutto in ambiti legati alle scienze geografiche, sono i geografi in questo contesto che creano delle teorie come quella dello spartiacqua e che quindi le frontiere di un paese devono collimare con i limiti geografici e nasce un movimento che si chiama l'irredentismo italiano che postula delle frontiere che sono poste da una parte appunto al Brennero che ambiscono avere tutta quella parte che non fa ancora parte dello Stato italiano, quindi in un primo momento addirittura Venezia, ma c'è il Trentino Alto Adige, c'è Trieste e c'è anche poi la questione dell'Istria. In questo contesto i geografi, primo fra i quali Ettore Tolomei, fanno una specie di annessione nomenclatoria, possiamo dire, dell'Alto Adige e vanno fino al livello della microtoponomastica a mettere dei nomi, dei toponimi in italiano proprio per mostrare che lì arrivava la lingua di Dante e che dunque questo doveva far parte di un immaginario di uno Stato italiano. E la stessa cosa venne fatta anche poi per i grigioni, quindi ci sono delle mappe, delle cartine geografiche che mostrano proprio a livello territoriale, proprio nei nomi delle località, questo tentativo di italianizzare i grigioni, quindi per dire invece che Tusis si potrà leggere Tosanna, eccetera. E questo ha fatto sì che ci fosse anche uno spirito poi contrario. E mi piace ricordare che la Progrigione Italiano nasce appunto nel 1918 in forte chiave antiredentistica, quindi questo senso possiamo dire anti-italiano, perlomeno contro questo espansionismo, questa percezione di un'espansione italiana.
Peraltro Sascha Zala, anche questa trasmissione, Le voci del Grigione Italiano, in onda dal 1939, nascono in un contesto di difesa nazionale.
Assolutamente sì, va visto che una delle innovazioni maggiori del fascismo sarà la propaganda e da prima è Gabriele D'Annunzio, ma poi sarà Benito Mussolini che riescono a strumentalizzare in maniera quasi geniale queste nuove tecnologie, quindi la radio e in fondo anche poi tutto quello che viene fatto in Svizzera per creare una propria radio nazionale è in fondo anche in un certo senso una risposta a questa pressione culturale, quindi possiamo dire che in questo lungo spazio che nasce dopo la seconda metà del XIX secolo c'è sempre una certa pressione che forse sono due cose allo stesso tempo. Una è quella dell'attrazione culturale che per noi grigioni italiani è certamente interessante perché si tratta della lingua italiana, ma d'altro canto c'è anche questo aspetto che è minaccioso, che è quello veramente territoriale e quindi in ultima analisi si tratta di una richiesta di un'annessione in qualche modo a un futuro Stato italiano. Infatti in Italia si parla poi delle terre irredente e quindi le terre irredenti sono quelle terre che non fanno ancora parte del Regno italiano e tutti coloro che parlano italiano fuori d'Italia sono degli italiani non regnicoli, cioè non ancora membri, se vogliamo, del nuovo Stato italiano.
Mire espansionistiche che non si limiteranno ai territori tradizionalmente italofoni. A un certo punto anche il romancio finisce nell'area di interesse italiana.
Assolutamente sì, diciamo più si va avanti poi con la pressione fascista, quindi dopo la presa del potere del fascismo nell'ottobre del 1922 c'è una pressione sempre maggiore e questa pressione culminerà poi nella seconda metà degli anni 30 con la definizione della catena mediana delle Alpi, che è un concetto geografico, se così vogliamo dire, di smembramento della Svizzera nelle Alpi, addirittura bernesi, quindi tutto il Vallese sarebbe appartenuto all'Italia di Mussolini, naturalmente tutto il Ticino e tutto Grigioni fino ad arrivare proprio alla Valle del Reno. Quindi questo smembramento della Svizzera poneva delle forti pressioni e veniva legittimato da parte italiana anche appunto con l'argomento che il romancio non sarebbe stato nient'altro che un dialetto lombardo e che quindi in questo senso dovesse far parte dell'Italia. A Milano viene anche creata, c'è cioè la società Paladina che crea una rivista che si chiama la rivista Rezia e in questa rivista storici ma anche linguisti e letterati vari pubblicheranno degli studi più o meno camuffati da scientifici per appunto mostrare che i Grigioni e il Ticino fanno parte in sé dell'Italia o diciamo dell'area italiana.
Se da un lato le ricerche sull'influenza nazionalsocialista sui Grigioni sono numerose, l'impressione che si ha è che invece sia stato pubblicato pochissimo per quanto riguarda il fascismo. È così?
Sì, condivido pienamente questa impressione di una lacuna che fra l'altro lo studio di Christian Ruch e Andrea Tognina ha chiaramente dimostrato. Dobbiamo infatti vedere questo rapporto molto ambiguo col fascismo in maniera più differenziata, perché se da un canto abbiamo quanto abbiamo visto prima, questa spinta irredentista e quindi con una forte componente territoriale che era minacciosa e che quindi dalle nostre latitudini automaticamente portava a un riflesso di difesa, se vediamo questo dobbiamo però nel contesto ricordare che il fascismo di Mussolini e la persona di Mussolini veniva anche interpretata come un baluardo antisocialista e che quindi nelle regioni, diciamo, tradizionalmente conservatrici questa funzione antisocialista, questa difesa contro una minaccia percepita di una possibile rivoluzione bolscevica era estremamente importante. Siamo in un periodo dove vige la crisi del liberalismo, dopo la crisi economica mondiale del 1929, il liberalismo è in crisi e c'è una forte simpatia in larghe fasce della borghesia che vanno fino a delle persone importanti come il generale Guizot che hanno delle simpatie per questa funzione, chiamiamola antisocialista, di Mussolini. Quindi abbiamo un po' le due cose, c'è una certa attrattività del fascismo come nuovo modello di uno Stato, non dimentichiamo che il concetto di uno Stato legato alle corporazioni in sé è molto prossimo a un ragionamento di una Svizzera, diciamo, dell'Ancien Régime e quindi c'è questa forte attrattività per certi modelli che suggerisce il fascismo. E appunto nel contempo questa forte spinta è minacciosa, ciò che fa sì che per finire sia i Grigioni ma anche il resto della Svizzera sentì poca attrazione in fondo per questi due movimenti, sia per il fascismo sia per il nazionalsocialismo, che per finire in ultima analisi avrebbero portato a uno smembramento del paese. E forse è proprio questo che salvò il paese ed è forse proprio questo che, per esempio, nel 1933 ci fu la famosa primavera dei fronti in Svizzera, nel 1934 appunto questi movimenti legati al fascismo e al nazionalsocialismo domandarono in una votazione popolare la revisione totale della Costituzione per cercare di creare un nuovo assetto di un nuovo Stato che appunto avrebbe dovuto avere le sembianze di uno Stato corporativo e il popolo svizzero in ultime analisi rigettò queste richieste. comunque, per quel che riguarda il Grigioni, in particolare il Grigioni italiano, è purtroppo vero che finora è stata fatta poca ricerca. È anche vero che questo incarico che è stato dato dal Cantone dei Grigioni, in fondo era un piccolissimo incarico che mi pare contemplasse qualcosa come 4 mesi di ricerca. E qui effettivamente siamo ancora agli inizi e agli albori di quello che andrebbe fatto. Sarebbe importante finalmente ora lanciare delle ricerche più mirate, più basate anche sulle fonti, per poter ricostruire questo importante periodo storico.
Sascha Zala, a suo modo di vedere, mancano di più le risorse economiche o la volontà di scavare a fondo nel passato?
Ma per finire, anche pensando alla mia esperienza di vita, non da ultimo presidente del Progetto Italiano, ho l'impressione che molto sia anche legato al fatto della profonda non conoscenza della nostra realtà italiana in quel di Coira. Quindi ho quasi l'impressione che non ci sia una cattiveria alla base, che non ci sia malizia, ma ci sia proprio l'ignoranza totale di quella che è la nostra storia, che è assolutamente diversa da quella di un'altra parte del cantone. Non dobbiamo neanche poi dimenticare il problema delle fonti. Per poter ricostruire questo periodo storico è imperativo conoscere l'italiano e purtroppo tante storiche e tanti storici che si sono cimentati in questi temi non hanno poi raccordato le fonti in italiano. Quindi sarebbe adesso abbastanza urgente dare alla ricerca la possibilità di ricostruire questo periodo storico.
Questo è l'appello dello storico Sascha Zala affinché si possa ricostruire questo importante periodo sul fronte del Grigione italiano. Lo studio a quattro mani, a firma di Christian Ruch e Andrea Tonina, resta una pietra miliare anche perché mai erano state raccolte le ricerche che, a vario titolo, sono state fatte su questo tema. Se Ruch ha analizzato le influenze nazionalsocialiste sui Grigioni, a sondare il fascismo ci ha pensato il brusiese Andrea Tonina. Ma sentiamolo direttamente al microfono di Antonia Marsetti.
Che definizione darebbe Tonina di questi rapporti tra il Grigione e il fascismo italiano? Sentendo quanto ha esposto Sascha Zala prima, si potrebbe intendere che spesso si strizzasse l'occhio ai fascisti, come dire, meglio un fascista alla porta che un socialista in casa.
Forse allargare un po' lo sguardo, siamo nel periodo immediatamente successivo alla Prima Guerra Mondiale, c'è stata la rivoluzione bolscevica, la borghesia europea è spaventata da quello che sta succedendo in Russia, il movimento socialista si dimostra molto forte in Germania, si dimostra molto forte in Italia, ci sono l'occupazione delle fabbriche e quindi soprattutto il fascismo italiano che riesce ad arrivare al potere e fermare l'ondata anche di occupazione, anche in modo particolarmente violento, ma questo emerge abbastanza poco nella stampa elettrica. Beh, diciamo, questa funzione di baluardo contro il socialismo sicuramente è uno dei fattori principali della tolleranza o anche di una certa simpatia nei confronti del movimento fascista. Bisogna stare poi un po' attenti a differenziare, non è necessariamente in Svizzera o nei Grigioni, ora parliamo dei Grigioni, ci siano molte persone che si dichiarano apertamente fasciste, anzi, nella popolazione grigionese il fascismo non prende davvero piede in forma organizzativa, sono pochissimi episodi di organizzazione di stampo fascista. Però c'è una, io ho citato varie volte uno storico di Neuchâtel, Marc Perrenon, che parla di champ magnétique di Mussolini, cioè di questa area di attrazione attorno al fascismo, con distanze più o meno grandi dal nucleo ideologico del fascismo, però attorno a questa ideologia circola tutto un ambiente posto conservatore, comunque nel caso prima di tutto antisocialista, poi nel caso anche delle aree più conservatrici, anche antiliberale e anche fondamentalmente antidemocratico e struttura gerarchica ancora intatta.
Andrea Tonina, vennero organizzate anche delle iniziative molto attraenti, pensiamo ad esempio alle colonie per i bambini, senza però rendersi conto che queste erano una forma di indottrinamento, un modo per avvicinare, per fidelizzare.
Sì, sicuramente ora non posso affermare che fosse un fenomeno di una portata enorme, però sappiamo che ci sono stati bambini svizzeri che hanno frequentato i corsi sempre dopo scuola, che non sostituivano la scuola dell'obbligo, però dopo la scuola di civica, geografia, storia, nel dopo scuola fascista, e in parte che hanno partecipato alle colonie al mare organizzate dai fascisti. Non sappiamo quante famiglie siano state coinvolte, però sicuramente erano attività con un forte impatto propagandistico. Il resto, il lavoro del fascismo sulla gioventù, sui bambini, era fondamentale, no? Per creare una nuova cittadinanza impregnata di ideologia fascista. Quindi sì, questo è abbastanza. Mi ha piuttosto stupito che non ci sia una reazione. C'è una certa attenzione per quello che succede. C'è anche un rapporto sulle scuole italiane e grigioni, però non c'è un'attività repressiva, almeno per quello che ne sappiamo. E comunque c'è anche in generale, quando per esempio il grigione italiano riferisce di riunioni del fascio di Poschiavo, che erano dei fasci presenti nei grigioni, insieme a quelli della VOS, San Moritz, Coira e così via. C'è una certa condiscendenza, un certo interesse per queste belle riunioni dove si canta, dove ci si. In fondo sono molto disciplinati, sono, diciamo, il fascismo all'estero cerca anche, credo che questo corrisponda in qualche modo alle direttive che arrivano da Roma, non è di tipo squadristico. Le organizzazioni fasciste nei grigioni non danno la caccia agli antifascisti, semmai denunciano alle autorità cantonali il fatto che uno o l'altro operaio abbia insultato il console, c'è un caso ben documentato, per esempio. Diciamo, quindi si presentano anche organizzazioni fasciste presentano il volto buono, il volto del partito d'ordine, non presentano il lato più violento, quello squadrista, quello che ha, non bisogna dimenticarlo, che in Italia dalla fondazione dei fasci di combattimento e alla presa del potere fa migliaia di morti. A volte si dimentica la violenza fino alla marcia su Roma raggiunge livelli molto elevati. In Svizzera questo non accade, anche perché comunque il fascismo a quel punto è regime, controlla i consolati, l'ambasciata e così via, quindi ha altri strumenti di controllo sulla comunità italiana, e ha solo la concessione del passaporto, il rinnovo del passaporto, dei permessi. Naturalmente mettono in mano a queste organizzazioni uno strumento decisivo per disciplinare l'immigrazione italiana nei grigioni.
Lei parlava di denunce, quindi mi viene spontaneo chiederle anche dell'attività di delazione che ha riguardato pure dei cittadini svizzeri, perché nella vostra ricerca mettete in luce anche questo aspetto.
Questa è la cosa che trovo sia molto importante sottolineare, perché sulla presenza organizzata del fascismo in Svizzera, sui fasci che riguardano, come meglio ripeto, riguardano essenzialmente la comunità italiana, il governo cantonale ha pubblicato un rapporto nel 1946, il momento in cui c'è la cosiddetta defascistizzazione e l'epurazione di alcuni elementi particolarmente esposti del fascismo nei grigioni. Vengono espulsi verso l'Italia. Però l'analisi del governo a quel momento è, tutto sommato, rispetto ai nazionalsocialisti, le organizzazioni fasciste non hanno creato grossi problemi, più che altro si occupavano della difesa dell'italianità e poco più, e c'è qualche piccolo episodio, qualche sospetto di spionaggio, ma poche cose sono state poi dimostrate. In questa analisi sparisce completamente l'attività pervasiva di delazione che viene compiuta dai fasci, che è nota, ma molto parzialmente, perché tutti questi rapporti venivano inviati a Roma e quindi nell'archivio di Stato, soprattutto della Polizia Politica, si trovano faldoni e faldoni con le denunce che partono dai grigioni attraverso il consolato. Ed effettivamente alcune di queste delazioni riguardano cittadini svizzeri.
Si potrebbe parlare per ore di questo argomento perché avete toccato tantissimi punti, avete analizzato molte figure, personaggi, però fate intuire che c'è ancora molto da fare. Possiamo infatti dire che questo studio, più che un punto di arrivo, è un punto di partenza. Quali fonti utili potrebbero essere reperite ancora e soprattutto dove?
Una lacuna è sicuramente quella relativa alla stampa, cioè che sarebbe la prima cosa da fare, che infatti il Cantone è anche intenzionato a sostenere, uno spoglio sistematico anche dei grandi quotidiani grigionesi, che sono conosciuti solo parzialmente, e lì sarebbe anche interessante perché è una visione un po' più anche centrale delle varie posizioni anche dei vari partiti politici nei grigioni. Per quel che riguarda il fascismo italiano, evidentemente gli archivi italiani sarebbero assolutamente da prendere in considerazione. Sappiamo per degli studi parziali legati ad altri temi che ci sono fondi anche abbastanza ricchi. C'è, da quel che sappiamo, anche il fondo del Consolato Italiano a Coira che è depositato a Roma, ma purtroppo ancora non inventariato. Sono tutte fonti che finora non sono state analizzate in riferimento alla storia del fascismo dei Griglioni, quindi lì sicuramente è ancora molto da fare. Qualcosa forse, ma questa è più un'ipotesi che non è ancora stata confermata, è che ci sia anche negli archivi tedeschi per gli anni poi dell'occupazione tedesca del Nord Italia.
E siamo giunti alla conclusione di questa edizione, primo tassello di una serie di trasmissioni che quest'anno dedicheremo agli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per questa sera ci fermiamo qui. Le voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, tornano venerdì prossimo. Da Alessandro Tini, buon proseguimento d'ascolto.